Allora, innanzitutto ho tanti auguri per il nuovo anno e nuovo anno abbiamo anche una nuova conoscenza, diciamo così, di Santa Caterina da Siena perché abbiamo terminato la lettura del dialogo e ho pensato che è molto bene conoscere le orazioni di Santa Caterina, anche perché le orazioni sono un colloquio diretto con il Signore, così come il dialogo era un colloquio con il Signore, però Dio, il Padre stesso che ha fatto il dialogo le aveva detto di far conoscere questo dialogo a tutti quanti, che questa grande illuminazione, come lei la chiama, non era solo per lei, ma era per tutti quanti. Questo invece, queste delle orazioni, è un dialogo con Dio che Caterina avrebbe voluto forse tenere nascosto, però il Signore ha permesso che avvenisse in estasi, come del resto anche l'altro dialogo era avvenuto in estasi, e siccome Caterina parlava durante l'estasi, i suoi discepoli hanno potuto trascrivere quello che lei diceva e quindi possiamo entrare, si può dire, nell'intimità fra lei e Dio in un modo particolarissimo perché mentre il dialogo è rivolto a tutti, abbiamo visto appunto come Dio le dice, è rivolto a lei in particolare ovviamente, però è un insegnamento, una luce che Dio dona attraverso di lei a tutti quanti, qui invece ci troviamo davanti ad un rapporto a tu per tu, quindi è bello, diciamo così, vedere come ha pregato questa grande santa. Certamente, ecco, penso che ognuno di noi desideri, si domandi, ma questi santi quando pregavano, che dicevano, che facevano, cioè che cosa presentavano a Dio e quindi come pregavano. E di fatti, ecco che, questa lettura è considerata giustamente da chi ha fatto l'edizione critica del dialogo, cioè Giuliana Cavallini, scusate, il dialogo delle orazioni. Infatti, ecco, lei ha fatto sia l'edizione critica del dialogo, sia l'edizione critica delle orazioni. E noi leggeremo il testo dalla edizione critica delle orazioni che è stato stampato nel 1993. Questa edizione critica, lo capite bene. Che cosa significa? Cioè significa che la professoressa Cavallini ha analizzato vari testi per confermare, diciamo così, il significato del testo stesso e poi ecco, questa edizione è caratterizzata dal fatto che la resa linguistica è moderna. Allora, perché noi sappiamo che Caterina ha scritto nel senese dell'epoca sua e quindi qua ci sono delle difficoltà a leggere il testo nella sua immediatezza, cioè a leggerlo così come è stato presentato, come è stato trascritto, diciamo così, dai suoi segretari. Però, ecco, noi possiamo fidarci di questa grande studiosa che ha trascorso tutta la sua vita per fare questo lavoro, ecco, che l'ho fatto con grande impegno, con grande meticolosità, con grande intelligenza e con grande conoscenza anche di ciò che la Santa ha scritto. E quindi possiamo fidarci di lei anche perché la presentazione del testo è stata fatta niente di meno dal Monsignor Castellano, che era il vescovo di Siena all'epoca. Anzi, anch'io, diciamo, prima di leggere le orazioni, credo opportuno di leggervi qualche cosa di questa presentazione, perché è utile anche per la conoscenza e la lettura del testo stesso. Diceva, poi scriveva il Monsignor Ismaele Castellano, vescovo di Siena. Nelle orazioni Santa Caterina esprime la stessa dottrina cristocentrica del dialogo e delle lettere, ma in forma di elevazione verso Dio, in un sublime slancio di amore. Conoscendo se stessa e riconoscendo il proprio nulla e la propria miseria, di cui chiede sempre perdono a Dio, passa a considerare i benefici meravigliosi dell'amore divino. Dalla creazione dell'uomo, a immagine e somiglianza della Santissima Trinità, alla redenzione di lui dopo il peccato, attuata nel sangue di Cristo crocifisso, sangue di cui Caterina canta tutta la preziosità, proclamandolo il tesoro della Santa Chiesa. Ella sale così sulle vette della contemplazione e fissa lo sguardo nella verità dell'amore infinito di Dio verso gli uomini, manifestata in Cristo Gesù, ma tiene sempre presente la nostra umanità nella concretezza della storia e prega per la unità della Chiesa dilaniata dallo scisma, per il Papa, il dolce Cristo in terra, per i pastori, invitandoli a servire Dio per Dio e non per se stessi, per i sacerdoti, considerati ministri del sole e del sangue, per i religiosi, definiti angeli terrestri, per i laici, chiamati a collaborare al bene della Chiesa, con preghiere, sacrifici, lacrime d'amore e opere buone, per i governanti, impegnandoli a considerare il potere come cosa prestata da Dio, e a servire al bene comune della società e alla pace stessa della Chiesa. Prima di proseguire mi vorrei fermare un attimo su alcune cose che ho letto. Allora, da quanto è stato detto fino ad ora, emerge un tipo di spiritualità che è proprio la spiritualità domenicana, che si fonda sulla conoscenza di Dio e di se stessi. E del resto, se noi leggiamo la biografia di Santa Caterina scritta dal suo stesso confessore, vediamo come all'inizio di questo rapporto con Dio, quando ancora lei aveva, la Santa aveva solo 15 anni, Dio le dice di fare il fondamento della propria spiritualità su queste due cose, la conoscenza di sé e la conoscenza di Dio. Ecco, quindi, perché dice che dice Caterina poi, dalla conoscenza di sé scaturisce l'umiltà e dalla conoscenza di Dio scaturisce l'amore. E quando noi possediamo l'umiltà e l'amore, la nostra preghiera è come Dio la desidera. Ecco, quindi infatti noi abbiamo letto appunto adesso che si fissa Caterina sulla verità dell'amore di Dio, ma anche sulla nostra umanità. Però non un'umanità astratta e basta, cioè già si fissa sull'umanità nel senso che l'uomo come immagine di Dio, l'uomo come redento da Dio, ma anche l'uomo per quello che è nella storia. Sappiamo come la storia di Caterina è stata una storia turbolenta e quindi nel suo rapporto con Dio non si è dissociata da quella che è la realtà storica che lei stava vivendo e di cui era anche protagonista. Infatti le prime lettere, le prime orazioni sono state pronunciate proprio ad Avignone. Infatti le orazioni sono 26 e le prime tre sono state dette, pregate, quando la Santa si trovava ad Avignone. La quarta del 77 e tutte le altre sono del periodo cosiddetto romano, cioè l'ultimo periodo della vita di Caterina, quando il Papa Urbano VI la invitò ad andare a Roma e la Santa ci andò nel novembre, alla fine del novembre del 1378 e vi rimase fino alla morte. E quindi nell'aprile dell'80. E quindi diciamo così possiamo percorrere veramente leggendo queste orazioni quello che è l'iter spirituale in un certo senso di Caterina negli ultimi anni della sua vita. Abbiamo detto quindi che la sua preghiera è per l'uomo, ma non l'uomo avulso dalla storia. E infatti è l'uomo specificato, infatti ecco vediamo, abbiamo letto appunto adesso che prega per la Chiesa, in specifico per il Papa, i pastori, i sacerdoti, i religiosi, i laici, i governanti in particolare. E si dice appunto a proposito dei pastori, invitandoli a servire Dio per Dio e non per se stessi. Ecco, anche su questo vediamo quanto è moderna, quanto, nel senso che il Papa, quando parla di clericalizzazione, no? Che è negativa del clero, e intende proprio questo, cioè quando dice che i pastori non devono pensare a se stessi, ma devono servire Dio per Dio, non per la propria gloria, non per il proprio onore, ma soltanto per amore di Dio e del popolo santo di Dio che è stato loro affidato. Poi, ecco, per i sacerdoti considerati ministri del sole e del sangue. Tutto questo non l'abbiamo visto nel dialogo, perché abbiamo visto una gran parte del dialogo, parla proprio dei ministri, di quella che è la loro vocazione straordinaria e specifica. E abbiamo visto che li chiama anche i ministri del sole, perché il sole è il sole eucaristico. È perché Dio ha messo nelle loro mani l'Eucaristia, che è il sole della nostra vita. E ecco perché appunto anche nelle orazioni troviamo questa considerazione dei sacerdoti come ministri del sole e del sangue. Ecco, noi abbiamo visto anche appunto nel dialogo come questo cammino verso Dio, perché il dialogo si parla appunto del cammino, della salita dell'anima verso Dio, abbiamo visto che su questo ponte, che è il Cristo crocifisso, che dobbiamo salire per tornare a Dio, perché tiene dal cielo alla terra, dal cielo alla terra, e noi invece dobbiamo salire dalla terra al cielo verso il Padre, attraverso Cristo, via, verità e vita. Ecco, abbiamo visto come su Cristo ponte c'è la bottiga, lei dice la bottiga, noi potremmo anche dire la ristorazione, l'hotel, il ristorante, la pensione, una ristorazione comunque, dove i pellegrini, cioè coloro che vogliono tornare a Dio, possono rifocillarsi prendendo il sangue di Cristo, che dà loro vigore e forza. E poi i religiosi, ecco, sono definiti anche nel dialogo angeli terrestri. I laici, ecco, i laici hanno un compito importantissimo, e qui viene richiamato anche nelle orazioni. Infatti si dice che sono chiamati a collaborare al bene della Chiesa con preghiere, sacrifici e lacrime d'amore, opere buone. Ecco, anche qui ricordiamo come il Padre, Dio Padre, nel dialogo dice a Caterina che la riforma della Chiesa, così necessaria, non sarà fatta con le armi, come molti credevano e pensavano, ma sarà fatta attraverso le preghiere, i sacrifici e le lacrime di coloro che la amano. E poi i governanti. Ecco, anche qui noi sappiamo che ci sono numerose lettere rivolte ai governanti, da Caterina, e in tutte queste, diciamo, l'oggetto principale della considerazione che viene fatta loro e dell'esortazione che viene fatta loro è quella di detenere il potere come cosa prestata, cioè il potere non appartiene a chi lo esercita, ma è una specie di dono che Dio fa a chi lo esercita. Ma lo scopo è soltanto quello di servire al bene comune. Anche questa idea del bene comune è un'idea molto fondamentale, perché dovrebbe essere un po' lo scopo di tutti coloro che esercitano il potere, e quindi, diciamo così, ancora anche è un'idea modernissima, questa del bene comune come fine di chi governa. E se dovrebbe servire al bene comune e alla pace della società ovviamente, ma alla pace, dice, della Chiesa stessa, perché se c'è un'armonia tra le persone, c'è anche dentro la Chiesa, si risente di questa pace. Pensiamo poi che il motivo della pace, che è molto natalizio tra l'altro, sentito in modo particolarissimo dalla Santa perché durante la sua vita purtroppo c'erano delle guerre, e c'erano delle guerre dovute sì a vari motivi, ma certamente c'era anche la Chiesa era in guerra, e quindi c'era la Lega antipapale, e sappiamo che Caterina è andata a Firenze proprio per volontà del Papa per riportare la pace in questa città. E perché Firenze faceva parte della Lega antipapale, e quindi non c'era una guerra a livello soltanto spirituale, c'era una guerra anche a livello materiale, no? Tant'è vero che si arrivava ad avere la scomunica anche nell'ambito politico. Sia che si rivolga alla Santissima Trinità o all'Eterno Padre o a Gesù, che per lei è tutto Dio e tutto uomo, o allo Spirito Santo o a Maria Santissima, Tempio della Trinità e Madre portatrice del fuoco, la parola di questa estatica sgorga spontanea, limpida, lineare ed è nutrita di altissime verità e mai di vacui sentimenti. È come un fiume che alta vena preme, perché esce da un cuore che è una cosa sola con il cuore di Gesù. Allora, di quello che abbiamo letto adesso, che sempre fa parte dell'introduzione, mi piace sottolineare, perché siamo appunto a Natale, che parlando di Gesù, la Caterina sottolinea il fatto che è tutto Dio e tutto uomo. Cioè questa realtà che appunto il Natale ci ricorda, perché Gesù è figlio di Dio e figlio di Maria, e lo è veramente. Quindi è Dio come il padre ed è uomo come la madre. E quindi dice, come ciascuno di noi, ecco, è in tutto simile a noi, escluso il peccato. E quindi diciamo, questo è una cosa, cioè, si potrebbero scrivere fiumi di riflessioni teologiche su questo. Comunque lo ritroviamo anche nelle orazioni. E poi il fatto, ci viene sottolineato il fatto che questa preghiera è nutrita di altissime verità e mai di vacui sentimenti. Infatti ciò che stupisce, se così si può dire, delle orazioni di Caterina è proprio questo fatto che è come se lei ricordasse a Dio ciò che Dio ha fatto. Del resto pensiamo anche alla preghiera dei Salmi, è simile, perché in fondo anche nei Salmi il salmista dice? Celebra le lodi di Dio, ciò che Dio ha fatto. È fatto dalla creazione, lì si parla della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, si parla della presenza di Dio nella vita degli uomini, ma comunque ecco, quindi queste altissime verità sono importantissime nella preghiera, perché la preghiera è vera e costruisce dentro nell'anima qualcosa veramente di positivo, soltanto se è nutrita di queste altissime verità. E non di vacui sentimenti, cioè non è una preghiera sentimentale, perché una preghiera sentimentale forse sì, perché non è da buttare via, può essere un principio, perché magari ecco uno esprime, non so, la sua gioia, può esprimere un'emozione, ecco, adesso oggi come oggi va molto di moda l'emozione, no? Oggi mi sono emozionato per questo e per quello, sembra che tutto, che l'emozione guidi tutto, mentre in realtà quello che importa più di tutto è che ci siano queste altissime verità che devono guidare l'anima. Sono un po' come la bussola per l'anima, no? E perché non si può andare avanti, perché l'emozione c'è, non c'è, può accompagnare questa comprensione delle verità, un po' potrebbe anche non esserci, e questo non toglie nulla all'orazione. Caterina canta nel volgare senese la sua stessa esperienza mistica, la sua intima unione con Gesù, il suo ardentissimo desiderio della gloria di Dio e della salvezza delle anime. E qui la gloria di Dio, la salvezza delle anime, un po' ritorna come un leitmotiv anche nelle lettere di Caterina, ed è lo scopo della sua stessa vita. È lei che con la sua forte personalità si eleva e prega, ma traspare dalle sue parole la volontà di trascinare con sé verso l'alto tutta l'umanità e di infuocarla di amore. E quindi non è una preghiera a tu per tu, è una preghiera a tu per tu con Dio, ma in cui la realtà degli uomini, la realtà storica, potremmo dire anche, non è un qualcosa di lontano, per cui cioè, a un certo punto mi interessa più di tanto, no? Ma è una preghiera tutta intessuta di quella che è la realtà e di quelle che sono anche le problematiche del suo tempo. E quindi è una preghiera non egoistica, ma una preghiera veramente a grande respiro, aperta a tutte le realtà, soprattutto della Chiesa. È lei che con la sua forte personalità si eleva e prega, ma traspare dalle sue parole, l'abbiamo visto, la volontà di trascinare con sé verso l'alto tutta l'umanità e di infocarla di amore. Questo è l'augurio, dice, e per questo augurio ai lettori per questo auguro ai lettori di questo libro di lasciarsi coinvolgere da Caterina. Ecco, è un augurio che faccio mio, perché in questo momento sono io, diciamo così, che ho in mano il testo e che farò la lettura di quello. Però ecco questo augurio che è di Monsignor Mario Smerio Castellano, lo faccio mio nel cominciare appunto tra poco la lettura del testo della prima orazione. Dice: di lasciarsi coinvolgere da Caterina, che i suoi discepoli chiamavano mamma e riconoscevano maestra di verità e di vita. Occorre gustare senza fretta queste orazioni, leggendo e rileggendo e meditare in silenzio i tesori di spiritualità che lei ci ha donato, istruita come fu misteriosamente da Gesù stesso. Solo così le orazioni di Santa Caterina lasciano nell'anima un'impronta salutare che non si cancella mai. E qui finisce l'introduzione. Allora uno potrebbe dire, ma io come faccio a leggere e rileggere? Ecco, questa lettura, ovviamente io dirò soltanto poche cose, quelle che mi vengono in mente, ma ognuno, diciamo, facendo la lettura, certamente viene colpito da cose magari diverse e sarebbe anche molto interessante, cosa che si può fare negli spazi di dialogo che ci sono appunto nelle trasmissioni, sarebbe interessante se coloro che ascoltano la lettura delle orazioni intervenissero e dicessero: ecco, io sono stato colpito da questo, ho capito quest'altra cosa, cioè ci aiutasse ad approfondire il testo, cioè il significato di ciascuna orazione, cosa che appunto io invito gli ascoltatori a fare. E il fatto di rileggere, per questo se uno spero, ecco, che attraverso la lettura molti desiderino poi prendersi, avere questo testo in modo da poterlo rileggere e meditare, perché questa è una cosa che richiede del tempo e richiede una rilettura che è impossibile da fare attraverso Radio Mater. E quindi ecco, mentre ci stiamo per accingere a questa lettura, ringraziamo il Signore che ci dà questa possibilità. Ringraziamo Caterina che ci introduce, forse involontariamente, ma penso anche, siccome la sua volontà era sempre accordata con quella di Dio, anche volontariamente in questa intimità sua con il Signore, e tra poco diamo la lettura della prima orazione, però forse è bene fare un intervallo musicale.
Oh, you're the quando l'anima si eleva e poi rimane in te. O mio diletto, beltà suprema, a me doni tutto te stesso, ed io in cambio gettò ti
Vi ricordiamo, se ci ascolto i radiomaster, sta andando in onda la lettura delle orazioni di Santa Caterina da Siena. Questa nuova apertura sulla figura di Santa Caterina, a cura della professoressa Gabriella Nodal, missionaria della scuola. Potete intervenire anche durante la trattazione, il numero da comporre è 031 64 60 00. Oppure potete mandare anche un messaggio, un sms al 331 79 14 523. Per l'email diretta @radiomater.org. E ritorniamo la parola a Sor Gabriele.
Allora, abbiamo letto questa presentazione del Vescovo di Siena di allora, cioè di quando fu edito il libro. Però ecco, vorrei leggere anche qualche parola almeno dell'introduzione che è stata scritta dall'autrice di questo libro, Giuliana Cavallini, ci diceva, tra l'altro, che queste orazioni sono una sapiente scuola di preghiera di largo respiro, fondata sulla contemplazione del mistero cristiano e sensibile a tutte le stanze dell'uomo. Ecco, sono un po' lo stesso pensiero che avevamo letto prima, che di largo respiro, no? E poi formulava un augurio che adesso io riprendo da lei e ripeto come cosa anche mia. Formulo per questa edizione che quanti leggeranno questo volume si lasciano trasportare da Caterina nella luce e nel fuoco della prima dolce verità e ne gustino con lei l'ineffabile dolcezza. Ecco, quindi l'augurio che appunto questa lettura delle orazioni dia una maggiore elevazione, se così si può dire, anche alla nostra preghiera. Come ho accennato precedentemente, le orazioni sono 26 e vanno dal 1376 al gennaio del 1380, quando la Santa ebbe un peggioramento fisico molto notevole e lei descrive se stessa come una morta che va a San Pietro e si va a San Pietro e rimane lì a pregare tutto il giorno secondo la volontà del Signore che le dà questo comando per il bene di tutta quanta la Chiesa. Comunque ecco, diciamo così, che queste orazioni avvengono in un periodo di particolare sofferenza nell'ambito della Chiesa, perché iniziano quando c'è ancora la cattività avignonese, cioè noi sappiamo il periodo di circa 70 anni in cui i papi sono stati ad Avignone. Ma non è soltanto, detta così sembra una cosa da niente, no? Nel senso che dice come se avessero fatto una vacanza, ma in realtà che cosa succedeva? Succedeva che il Papa non era più pastore, perché il Vescovo dovrebbe stare nella sua diocesi e occuparsi dei suoi fedeli. E ovviamente se il Papa stava ad Avignone non si poteva occupare dei suoi fedeli, che sono i fedeli in tutto il mondo, ma in particolare la diocesi di Roma. e poiché non lo faceva lui, non lo, dava il cattivo esempio, e dava il cattivo esempio anche agli altri, che volentieri, spesso e volentieri, gli altri vescovi pure non dimoravano nella loro diocesi, non si occupavano dei loro fedeli, ma si occupavano di tutte altre cose, e molte volte di cose temporali e anche male. Quindi diciamo i danni per la Chiesa erano immensi, immensi. E questo può spiegare come mai si arriva a un certo punto ad avere tre papi. Dopo la morte di Caterina. Comunque ecco, questo periodo avignonese significava mancanza di guida, mancanza di pastorale, e quindi un vuoto enorme per tutta quanta la Chiesa. Ma non era solo un vuoto, era anche un'oppressione, perché i vescovi del periodo avignonese sono francesi. E sono francesi e stanno ad Avignone perché sono assoggettati al re di Francia. E quindi ci ritroviamo una Chiesa non con un respiro universale, ma con un respiro corto e danneggiato dalla prepotenza dei re francesi. E difatti, quando finalmente, diciamo, il Papa si svincola da questa soggezione e riporta la sede a Roma, secondo l'esortazione di Caterina da Siena, proprio convinto da lei, tra parentesi, ecco, anche chi non conosce bene la storia del periodo, però penso che sappia quanto anche altri personaggi illustrissimi abbiano tentato di fare perché il Papa tornasse a Roma, mentre il Papa è tornato a Roma proprio grazie alle esortazioni di Caterina, e quindi diciamo che è una missione che lei ha compiuto, proprio lei, ecco, e quindi anche se altri, come ripeto, avevano tentato, pensiamo tra gli altri Petrarca, no? Ecco, vabbè, quindi chiudo la parentesi e ritorno un po' al discorso di prima. Quindi il soggiorno che viene chiamato giustamente cattività avignonese, vuol dire schiavitù avignonese, ecco, è una schiavitù terribile per la Chiesa, che ha portato dei danni immensi. Caterina lo sapeva e quindi ha pregato e ha anche agito. Il Signore l'ha chiamata perché coltivasse attraverso questa vita interiore che aveva con lui la consapevolezza della gravità della situazione, ma anche perché poi ci desse da fare. E quindi vediamo contemplazione e azione presenti nella Santa. E questo ci dice come appunto la preghiera non è una cosa avulsa, non è un momento di intimità, di relax, potremmo dire, neanche spirituale, ma è un momento di ricarica, e così possiamo dire, in cui veramente uno fa il pieno per poter poi agire secondo la volontà di Dio. E quindi ecco, noi abbiamo una preghiera fatta in condizioni ecclesiali terribili, perché c'è la cattività avignonese in atto. E poi vedremo che al posto della cattività avignonese avviene un altro fatto molto brutto, molto doloroso, è lo scisma. Quindi Papa Gregorio XI riporta la sede a Roma, e tenta la riforma della Chiesa, però questa riforma che viene portata avanti malamente da Urbano VI provoca poi lo scisma, e lo scisma significa la spaccatura della cristianità, e infatti durante questo scisma vediamo come alcune nazioni rimangono fedeli al Papa, ma alcune nazioni aderiscono allo scisma, anche nazioni cattoliche, e quindi diciamo così è una grave ferita che avviene nell'ambito della cristianità. Noi sappiamo, anche se uno conosce poco la vita di Santa Caterina, però sappiamo come la sua aspirazione era quella di convertire gli infedeli, e invece di poter attuare questa conversione degli infedeli vediamo come addirittura i fedeli si dividono e si allontanano dall'obbedienza al Papa, e quindi questo deve essere stato un dolore terribile per la Santa. Non lo sappiamo dalla biografia, perché lei ha offerto se stessa la propria vita, il Signore appunto l'ha chiamata a consumare gli ultimi tempi della sua vita in questo martirio. Infatti lei si paragona, lei stessa si paragona ai martiri e dice: e così si distilla la vita mia, ecco, come se di giorno in giorno lei esaurisse in un certo senso la sua vita in un martirio che è certamente spirituale e corporale, perché rimane dentro San Pietro a pregare, dice lei, senza la gocciola dell'acqua e senza mangiare, e quindi diciamo così una preghiera logorante, se così si può dire, no? Appassionata, è una preghiera che la consuma, e quindi ecco, Caterina consuma il suo martirio, che era anche un martirio fisico, perché aveva un sacco di guai, fra cui un infarto aveva avuto, quindi diciamo in effetti anche c'erano tutte le premesse per arrivare alla morte, ma queste premesse fisiche di morte sono legate alla situazione anche spirituale e aggravate proprio da questa situazione spirituale della Chiesa in particolare, no? E quindi diciamo così le orazioni risentono di questo clima in cui lei, la Santa, ha vissuto, e risentono di questo amore appassionato che lei aveva per la Santa Chiesa, e appunto sono un po' una manifestazione, ecco, intima di quello che è il martirio che lei ha vissuto in questi anni così turbolenti, ma anche così decisivi, no, per il cambiamento. Sembrava che tutto fosse fallito, infatti quando lei è morta, ma in realtà poi l'unità della Chiesa è stata garantita, e anche un certo rinnovamento della Chiesa che poi è proseguito col Concilio di Trento. Ecco, adesso leggo l'introduzione e poi magari facciamo una breve pausa musicale prima della lettura dell'orazione. Durante il soggiorno di Caterina in Avignone, Gregorio XI, combattuto tra le resistenze di lei perché riporti a Roma la sede papale e l'opposizione della curia e della famiglia, le ha fatto chiedere di pregare per lui. E Caterina così prega nella vigilia dell'Assunzione di Maria del 1376, quindi siamo in pieno agosto, contemplando il mistero di Dio e dell'uomo. Di qui la lode per l'immagine della Divina Trinità impressa nell'anima umana. Di qui la lode per il dono del Verbo mandato dal Padre a pacificare con sé l'uomo. Tanta larghezza esige il ricambio di amore a Dio, Signore, Padre e fratello nostro. Caterina chiede per Gregorio quel puro amore che lo sostenga nella sua missione e sia grazia per il gregge a lui affidato. Avvalora la petizione con l'offerta di tutto il suo essere. E ora, appunto, prima di iniziare la lettura, facciamo di nuovo un breve stacco musicale.
Thank you.
Vi ricordiamo ancora il numero della diretta per intervenire in questa trasmissione con Sor Gabriella Nodal, missionaria della scuola, che ci sta proponendo le orazioni di Santa Caterina da Siena. Il numero da comporre, lo ricordiamo ancora, è 031 64 60 00. Oppure potete mandare un SMS al 331 79 14 523 per l'email diretta @radiomate.org. E ridiamo di nuovo la parola a Sor Gabriella.
Allora, prima di iniziare questa lettura, voglio fare un'altra premessa, cioè dire che in questa edizione le orazioni sono disposte con un ordine diverso rispetto a come per esempio si trovano nei manoscritti, perché l'ordine che è stato dato in questa edizione, per volontà appunto dell'autrice, è un ordine di tipo storico. Ora, noi sappiamo come in passato non c'era questa esigenza storica che abbiamo noi adesso ed è pure una cosa buona, perché in fondo, ecco, noi attraverso la storia abbiamo una successione di eventi, abbiamo anche una successione di maturazione, no? Di quella che può essere una situazione anche a livello spirituale. Quindi è utile per noi sempre considerare tutti gli eventi a livello storico anche. Allora, ecco, noi abbiamo queste orazioni in altre edizioni con un ordine diverso, e quindi non ci dobbiamo stupire se per caso qualcuno, ecco, l'orazione prima in alcuni casi non è considerata prima, ecco, cioè, e qui, ecco, la prima orazione è del 14 agosto del 76, e quindi l'ordine è un ordine di tipo cronologico. Prima premessa. Seconda premessa che volevo fare è che le orazioni a volte sono molto molto lunghe e a volte sono corte, che beh, come una preghiera, no? E quindi è normale che ci sia questa diversità, e quindi questa diversità comporterà per la lettura anche una differenza, nel senso che potrà capitare certe volte magari che possa leggere due orazioni e che invece un'orazione che è molto lunga richieda più tempo, e quindi, diciamo così, non un po' come se fosse un'opera continuata, no? E quindi noi a un certo punto, rispettando anche gli orari, faremo stop, e quindi non è detto che riesca a leggere completamente questa orazione. Intanto comincio. Deità, deità, ineffabile deità. Deità significa divinità, divinità, ineffabile divinità. O somma bontà, che per solo amore hai fatti noi alla immagine e similitudine tua, cioè tua somiglianza, non dicendo sia fatto quando creasti l'uomo, come quando facesti le altre creature, ma dicesti facciamo l'uomo alla immagine e somiglianza nostra. O amore ineffabile, perché consentisse tutta la Trinità. E gli hai dato la forma della Trinità, divinità eterna nelle potenze dell'anima sua, donandogli la memoria per dargli la forma di te, Padre eterno, che come Padre tieni e conservi ogni cosa in te. Così hai dato la memoria perché ritenga, sottinteso l'uomo, ritenga e conservi quello che l'intelletto vide e intende e conosce di te. Bontà infinita. E così partecipa alla sapienza dell'unigenito tuo figliuolo. Ti hai donato la volontà, clemenza dolce di Spirito Santo, la quale volontà si leva, piena dell'amore tuo, e come mano piglia quello che l'intelletto conosce della tua ineffabile bontà. Così, con la volontà e forte mano dell'amore, si empie la memoria e affetto di te. Ecco, mi fermo un attimino perché ha già detto delle cose straordinarie, però ecco, vediamo come questa preghiera cioè questa preghiera è una preghiera di grande amore, cioè di grande riconoscenza, in cui Caterina, ecco, per prima cosa non guarda neppure all'uomo né a tutte le problematiche immediate dell'uomo, ma guarda proprio a Dio nel suo progetto di amore verso l'uomo. E allora cosa scopre? Scopre che l'amore di Dio per gli uomini è stata una cosa speciale. Si è manifestato questa specialità dell'amore di Dio attraverso il modo con cui Dio ha creato l'uomo. Perché non ha detto sia fatto, ma ha detto facciamo l'uomo a immagine e similitudine nostra e somiglianza nostra. E quindi ecco, Dio ha voluto imprimere nell'uomo un qualche cosa di così sublime, di così diverso, di così straordinario, che è proprio la sua somiglianza con Dio. Questa somiglianza e questa immagine di Dio impressa nell'uomo, Caterina la vede attraverso le facoltà principali dell'anima. Ecco, a proposito di queste facoltà, non dimentichiamo che quando abbiamo fatto la lettura del dialogo ne ha parlato in lungo e in largo e ha detto anche allora che queste facoltà sono proprio la somiglianza che l'uomo ha con Dio e ne ha parlato in termini molto simili a quelli che ritroviamo qui in questa orazione. E ne ha parlato anche come somiglianza di Dio, che però è stata interrotta dal peccato. E infatti noi abbiamo visto come il ritorno a Dio prevede innanzitutto qualcuno ha mandato una domanda, forse?
No, abbiamo appunto abbiamo una signora che ci chiama Cristina e chiama da Milano. Prego.
Sì, non so se che faccio, interrompo allora. Ascoltiamo che cosa ci dice questa signora.
Buongiorno, mi scusi, io non volevo interrompere, avevo telefonato per il canto bellissimo che hanno trasmesso. Comunque volevo dire e volevo ringraziarla per questa sua trasmissione che è molto interessante, è gestita molto bene da lei e io la ringrazio tanto perché ci accosta alla conoscenza di questi santi che per noi sono un pochettino sconosciuti o perlomeno molto superficialmente conosciuti, e lei ci introduce in un modo veramente mirabile. Era solo per ringraziarla molto dei suoi interventi. Grazie tanto.
Io la ringrazio lei e prendo questo suo elogio, diciamo così, come un incoraggiamento, perché in effetti se nessuno parla uno dice boh, chissà se è stato capito quello che sto dicendo, invece ecco, diciamo così, un intervento come il suo mi incoraggia, nel senso che ecco, mi dice che alla fine è utile quello che sto facendo.
È molto utile, forse non chiamiamo perché siamo proprio, adesso io parlo per me innanzitutto, siamo un po' ignoranti, per cui non siamo all'altezza, diciamo, di porre delle domande adeguate, ecco, solo il silenzio è un silenzio di ammirazione, ma purtroppo non di colloquio perché siamo un pochettino indietro, almeno io lo sono, ecco, poi gli altri non so. Penso che sia questo, perché lei è molto brava e quindi veramente ci sta introducendo nella conoscenza di Santa Caterina in un modo veramente bello. La ringrazio ancora.
Grazie delle sue parole e grazie del suo incoraggiamento, e che veramente ecco, io sento come molto utile perché per poter proseguire con tranquillità questa esposizione, e siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione e quindi non so fino a che punto conviene continuare la lettura, magari la riprenderemo la prossima volta, ma ecco, vorrei, a proposito di quello che lei ha detto, vorrei rendere evidente questo fatto che Santa Caterina è conosciuta poco. Allora, in tutto, sia nella biografia, forse ecco ci sono dei fatti molto eclatanti, tipo questo ritorno del Papa a Roma, e diciamo questo forse è quello che colpisce di più della Santa, e poi il fatto che aveva le stigmate, cosa che fu molto contestata durante il corso dei secoli, forse meglio che non conosciamo neanche fino in fondo tutta questa, la grande contestazione che c'è stata, comunque c'è stata. Ecco, della prima donna stigmatizzata, a cui ne sono seguite molte altre mistiche, stigmatizzate pure loro, proprio per la loro compassione reale, ecco, profondissima di Cristo, proprio per loro amore alla Chiesa, il desiderio di offrire se stessi per la Chiesa. Primo. Seconda cosa è che, come è conosciuta poco la Santa, anzi di più, sono ancora meno conosciuti i suoi scritti. Ecco, forse qualche cosa delle lettere, perché siccome appunto ha avuto un'azione anche di tipo, tra virgolette, politico, e allora ci sono delle lettere cosiddette politiche che hanno accompagnato questa azione della Santa e che magari sono un poco più conosciute, mentre altre sono molto molto poco conosciute. Quindi certamente a questa lettura delle orazioni farà seguito anche una lettura di alcune lettere che possono, diciamo, introdurci in modo più diretto in quelli che erano i sentimenti e l'azione della Santa. Però le orazioni forse sono le più sconosciute di tutte, perché mentre di altri santi conosciamo un po' di più, penso Santa Teresa del Bambino Gesù in particolare, conosciamo di più quello che ha detto, quello che ha fatto, le preghiere, eccetera. Magari ecco di questa santa un po' ci sgomenta perché la sentiamo un po' lontana da noi per la grandezza, un po' lontana da noi per il tempo. È un po' lontana da noi per quello che ha fatto, che non, diciamo, è in un contesto molto diverso dal nostro, mentre invece le orazioni ci riportano proprio quell'intimità con Dio che è di tutti, perché un'orazione, diciamo, è l'orazione, cioè è un rapporto con Dio, e quindi Dio è Dio, e non è che è cambiato dai tempi di Santa Caterina. Quindi, diciamo così, è interessante vedere appunto come ci si accosta a Dio, che cosa un'anima santa può proporre a Dio, e quindi anche se sono storicizzate le orazioni di Santa Caterina, però abbiamo già, da questa brevissima introduzione, abbiamo visto come prima di tutto è come travolta dalla contemplazione del mistero di Dio, e dopo in un secondo momento gli espone le necessità storiche, ecco, e quindi è un'orazione che ci aiuta veramente, è una scuola di preghiera, e quindi, diciamo così, ringraziamo il Signore che ce la offre, e sono contenta di poterlo fare, perché proprio perché è una santa poco conosciuta, soprattutto in questo ambito. Ecco, quindi ringrazio anche chi mi ha incoraggiato in questa lettura, e appunto ci auguriamo che veramente ci possa servire tutto questo, diciamo, questa lettura per pregare meglio anche noi. Ecco, vedo che il tempo è scaduto, saluto tutti, rinnovo gli auguri di buon anno e ci risentiamo al prossimo mese.